Comincerei anche oggi con la registrazione e in realtà prima di partire non posso che anche oggi salutarvi caramente e recuperare l'ultima considerazione che abbiamo fatto ieri insieme, che un po' in qualche modo racchiude la puntata precedente da un punto di vista del contenuto. Allora, abbiamo lasciato la tropina, di cui oramai penso tutti voi abbiate una storia da raccontare una volta che avete effettuato un'analisi strutturale di questo alcaloide barra farmaco, e mi sono spostato immediatamente ad analizzare la cugina scopolamina, che, come potete immaginare, riassumo brevemente perché è un copia e incolla di tutto quello che abbiamo già detto ieri, tranne per due differenze che non posso non condividere con voi, anche perché, devo essere sincero, molto spesso si trascura farmaceuticamente di descriverle e di conseguenza lasciano dei coni d'ombra sull'interpretazione meccanicistica da un punto di vista farmacologico. Ecco perché preferisco non tediarvi troppo sull'applicazione farmacologica della scopolamina, che è copia e incolla quella che abbiamo visto ieri per la tropina, tranne per queste due differenze che vorrei condividere con voi, queste due, diciamo, due dettagli da un punto di vista strutturali che implicano poi, come potete immaginare, anche una ripercussione da un punto di vista farmaceutico, farmacologico, e che vi sto descrivendo. Prima questione che abbiamo analizzato ieri, anzi sono due le questioni che abbiamo introdotto ieri che adesso recupero velocemente. Una strana, diciamo, presenza relativa ad un terzo anello epossidico ossiranico a livello ovviamente del sistema tropanico e di modo particolare nel secondo ciclo di giunzione della nostra piccola piperidina che ne bloccava la conformazione, vi ricordate, anti dell'acetilcolina, ovviamente attraverso questo fenomeno di irrigidimento strutturale dell'alfa tropanolo. Quindi presenza di questo strano sistema epossidico ossiranico lì sotto, che uno si chiede perché, accidenti, un elemento particolare che poi noi abbiamo già ieri introdotto chimicamente, dovrebbe essere un elemento di elevata reattività, tipica ovviamente di questi sistemi a tre centri e tipica in modo particolare della reattività degli epossidi ossirani. Abbiamo condiviso ieri il fatto che li avete già incontrati essere ad alta reattività nel momento in cui alcuni di questi, voi avete visto un altro sistema molto bello a tre, ovviamente stericamente, no, irrigidito, quindi ad alto contenuto di energia sterica, come si dice, che sono il sistema aziridinico, no, in alcune classi di alchilanti, ovviamente con la professoressa Sissi. Qui troviamo ovviamente gli epossidi, che sono fratelli all'ossigeno, le aziridine sono le sorelle all'azoto, questi sono i fratelli all'ossigeno. Quindi, come potete immaginare, ecco, non ci stupisce, ecco, la presenza di questo sistema epossidico, perché, e tenete conto che la scopolamina, così come la tropina, è un farmaco. Uno dice, ma come mai? E non è sicuramente un antitumorale, non lo avete visto, dicevamo ieri, nel classico corso di farmaceutica, nella classica argomentazione dei farmaci antitumorali presenti per tradizione nella farmaceutica 1. Cosa ci fa? Qual è il suo ruolo? E vedremo che tutto sommato, ecco, com'è possibile, ecco, vederlo lì quasi come un elemento, diciamo, aggiuntivo in una classe di farmaci che non ha nulla a che vedere con gli alchilanti. E poi quell'apparente, se vi ricordate, alterazione grafica, che non era un errore di ortografia di Stefano, in cui il metile dell'ammina terziaria del nostro sistema tropanico, invece di essere in posizione equatoriale come era nella tropina e come uno si aspetta classicamente, caspita, va ad essere in posizione assiale. Intanto perché va in assiale, ringraziamo Zorro 96 e l'inversione piramidale che abbiamo già descritto, ragazzi, ma soprattutto perché va in assiale rispetto all'equatoriale. E qui, se vi ricordate, lo ripropone questa immagine, la presenza di quel sistema proprio ossiranico e possidico, e quindi l'introduzione nel momento in cui il gruppo metilico fosse in posizione equatoriale, eccolo qui, vicinale all'ossigeno, ingombro sterico, repulsione elettrone-elettrone che abbiamo già evocato, che rende ovviamente la conformazione, in questo caso equatoriale, meno stabile di quella assiale. Ecco che grazie all'inversione piramidale, frup, il metile si sposta ovviamente in posizione assiale e lì rimane. Perché vi stresso su questa cosa? Perché un qualcosa di cui non si discute mai da un punto di vista farmaceutico è questa importante proprietà chimico-fisica che viene variata, ovvero sia la costante di dissociazione acido-base, che era, e non mi interessa il numero ragazzi, perché va commentata la differenza e non ricordato a memoria il numero, passa da un valore classico di un'ammina terziaria circa 10, no, l'abbiamo viste, più o meno 8,5, le ammine vanno, no, da 8,5 a 10, 9,7 per quanto riguarda questo valore sperimentale misurato per l'atropina. Caspita, io vado a fare la stessa misura per la scopolamina, uguale, caspita, 7,7. E non è un errore sperimentale, ragazzi. Due ordini di grandezza sono 100 volte. La scopolamina è 100 volte meno basica dell'atropina. Perché? Lo stavo, ovviamente, l'abbiamo raccontato ieri, ragazzi. Questa inversione, ovviamente, del posizionamento del metile da equatoriale ad assiale, vedete, porta ovviamente il sale d'ammonio ad avere poco spazio a disposizione per far avvicinare l'acqua, che solitamente è la ragione in soluzione della vera stabilizzazione dei sali di ammonio. L'interazione con l'acqua è la vera ragione della stabilizzazione di tutti i sali di ammonio. Ora vi faccio vedere a sinistra lo spazio disponibile per l'atropina con ovviamente l'assenza dell'ossirano, dell'epossido, la presenza del metile in equatoriale, quanto spazio ha l'acqua per poter ovviamente avvicinarsi al sale d'ammonio ed interagire con lui attraverso la classica interazione carica dipolo o, se volete, la classica formazione ovviamente di un legame ad idrogeno mediato ovviamente dal protone che diventa idrogeno nel momento in cui l'abbiamo collocato sull'atomo di idrogeno e ovviamente l'ossigeno, i doppietti non condivisi dell'ossigeno dell'acqua. Guardate lo spazio a disposizione in posizione, vedete, equatoriale del metile nell'atropina, quanto spazio ha l'acqua per avvicinarsi ed interagire, guardate quanto poco spazio ha ovviamente l'acqua nel momento in cui abbiamo racchiuso il sale d'ammonio in questa situazione particolare, dicevamo, quindi molto meno spazio per l'avvicinamento dell'acqua e soprattutto un competitore dell'acqua che abbiamo introdotto, che è l'ossigeno dell'epossido. Quindi questi due elementi rendono effettivamente il sale di ammonio meno, scusatemi, l'ammina che porterebbe la formazione del sale d'ammonio meno disponibile ovviamente alla formazione del sale d'ammonio, proprio perché questo sale d'ammonio è meno stabilizzato dall'interazione con l'acqua. Questo fatto porta ad una diminuzione di due ordini di grandezza. Molto spesso i colleghi farmaceutici non commentano, molto spesso il farmacologo non commenta, e quindi io invece volevo con voi darvi un razionale del perché la scopolamina è ovviamente meno basica. Cosa vuol dire per noi meno basica, ragazzi? L'abbiamo detto ieri. Meno basica vuol dire che nel momento in cui ho il mio equilibrio protonato-non protonato, sale d'ammonio verso ovviamente base libera, è chiaro che ho 100 volte in meno la presenza del sale d'ammonio rispetto ovviamente a quello che avrei per l'atropina. Quindi vuol dire che la specie farmacodinamicamente attiva, quella che dà ovviamente l'interazione con il recettore, è ovviamente 100 volte meno presente. Quindi vuol dire, ditemi, che a parità di concentrazione e di condizione del contorno, la scopolamina è meno, uso questo termine, attiva come antagonista di quanto non lo sia l'atropina. Quindi gli assomiglia in tutto e per tutto come qualitativamente, ma è 100 volte meno attiva. Vi è chiaro? Andrea, ti sembra, di solito ieri chiedevo un supporto, mi sono dimenticato, perdonatemi.
Sì, comunque è chiaro.
Bene, sono molto felice. Quindi se questo vi è chiaro, ragazzi, possiamo andare avanti. Questo è un aspetto molto delicato. Scopolamina a parità di condizione del contorno, vista questa variazione che adesso è anche molecolarmente, spero chiara a voi, meno attiva. Allora, se questo è vero, ragazzi, ecco, scusatemi se torno a fare questa operazione. Ah, mi mancava. Epossido, e poi ecco, non posso anche qui non condividere con voi un altro aspetto. Perché non mi preoccupo di questo epossido? Perché in un farmaco che avrà un'applicazione copia e incolla a quello che abbiamo visto ieri per l'atropina, no? Con una, tra l'altro, applicazione addirittura in ambito che forse avete anche conosciuto prima di venire al corso di farmaceutica 2, come per l'atropina ieri in ambito diagnostico-oculistico. Oggi potreste aver sperimentato voi personalmente, no? Scopolamina, non tutti voi, ma alcuni di voi, addirittura in ambito, posso dire, uso questo termine, pediatrico, sopra i 6 mesi, dai 6 ai 14 anni, ecco, quella esattamente dai 6 mesi ai 6 anni, dai 6 anni ai 14 anni, quindi un farmaco che viene utilizzato anche a livello pediatrico con un epossido. Tanto per dire che non tutti gli epossidi, ragazzi, così come non tutti gli esteri si idrolizzano sempre, vi ricordate? Non tutti gli epossidi, ecco, hanno una reattività tale da non essere poi in un qualche modo utilizzati come farmaci, cioè oggetti che viaggiano. Questo epossido in particolare presenta una, io direi, discreta stabilità rispetto a quello che è la narrazione comune per tutti gli epossidi. E la ragione, ragazzi, posso in un qualche modo ricordarvela. A meno di non avere ambienti particolarmente acidi, quindi dove ovviamente la reattività di questo epossido sia classicamente una sua apertura acido catalizzata. E voi vi rendete conto che questa situazione è vero, può sussistere anche in un sistema vivente, ma succede solamente ovviamente negli organismi, a livello gastrico. E qui nessuno di voi si spaventa nel momento in cui volessi proteggere da un punto di vista tecnologico questo tipo di reattività a livello gastrico, ok? Se la somministrazione fosse orale e io volessi proteggere dalla degradazione acida, quindi dalla, in qualche modo dalla apertura acido catalizzata a questo farmaco, voi sarete pronti ad immaginare tecnologicamente come procedereste a questa reazione. Ma se non siete in ambiente fortemente acido, quell'epossido, l'unica reattività che conserva è quella classica, no, di apertura attraverso ovviamente l'attacco nucleofilico via meccanismo SN2. E tutti voi ricordate che la peculiarità geometrica perché si verifichi un meccanismo di tipo di ovviamente apertura attraverso una sostituzione nucleofila di tipo 2 è il mitico, Andrea, puoi unire tu i puntini? Geometricamente c'è un prerequisito geometrico affinché ovviamente ci sia un attacco nucleofilico mediato attraverso un meccanismo SN2, sostituzione nucleofila di tipo 2. Andrea, il mitico, geometricamente che cosa si ricorda di una SN2? Andrea, io scusatemi, non vedo la chat in questo momento.
Sì, è definito in base a quanto ingombro sterico c'è.
Posso dirvi, così mi ricollego a questa cosa di Andrea, l'attacco da retro? Ragazzi, posso usare questa cosa che diventa mitica nella narrazione delle sostituzioni nucleofile? No, da retro rispetto a dove? Al gruppo uscente, chiaramente. Ora, se date un'occhiata qui, che cosa vuol dire attaccare da retro questa struttura? E così siamo tutti tranquilli, guardate dov'è l'epossido. Vi torna che l'attacco da retro è sicuramente impedito dal fatto che sul retro c'è quel bagaglione dell'acido tropico che in un qualche modo blocca l'avvicinamento all'epossido da retro? Cogliete, ragazzi? In questo caso l'attacco da retro è impedito stericamente, così come Andrea, ecco, penso volesse annunciarci, perché se l'acqua deve avvicinarsi da retro per fare una reazione di sostituzione di tipo 2, ecco, l'attacco da retro è impedito stericamente perché sul retro c'è l'acido tropico. Perdonatemi, la componente sterea dell'acido tropico. Andrea, ti sembra chiaro? Per cui questo epossido, che dovrebbe essere in un qualche modo reattivo, perché come tutti gli epossidi dovrebbe garantire, ecco, la doppia reattività acido catalizzata, viene mantenuta. Ma no, sono rari gli ambienti dove abbiamo in un qualche modo in ambiente, diciamo, ecco, fisiologico, un pH che va sotto a 2. Ce n'è uno solo. E se anche fosse, voi sapete come ovviare al problema da un punto di vista tecnologico, perché basta che fate ovviamente una compressa gastroresistente, dico una stupidaggine ragazzi, e questo problema viene ovviato, ok? Ma anche fosse, ecco, in tutti gli altri ambienti, l'altra classica, diciamo, reattività che conoscete, che è quella l'apertura attraverso ovviamente un meccanismo di tipo SN2, ricordate che geometricamente prevede un prerequisito. L'attacco del nucleofilo deve venire da retro rispetto ovviamente al gruppo uscente. Allora, se devo applicare geometricamente questa regola e vado a vedere che cosa vuol dire retro nella scopolamina, retro vuol dire da parte mia una regione di spazio occupata dalla presenza della componente acida dell'acido tropico. Quindi l'acqua lì fa fatica ad avvicinarsi. E se fa fatica ad avvicinarsi, che l'epossido sta là. Ok ragazzi, scusatemi il francesismo. Andrea, ti torna?
Sì.
Molto bene, quindi ecco che abbiamo chiarito perché in questo caso l'epossido, che apparentemente potrebbe dare una sorta di reattività e di stabilità, e quindi uno potrebbe immaginare anche di tossicità, ragazzi, no, presente nella scopolamina, in realtà non è reattivo attraverso il meccanismo SN2 così come uno si attenderebbe. Spero che voi abbiate colto la ragione. Tra l'altro, la sua presenza modifica il valore indirettamente, modifica indirettamente il valore di una proprietà termodinamica come la costante dissociazione acida dell'ammina terziaria attraverso lo spostamento equatoriale assiale del metile, rendendo ovviamente quel sale di ammonio meno solvatabile e di conseguenza stabilizzandolo di meno attraverso le due modalità classiche di interazione con l'acqua, carica dipolo dell'acqua chiaramente e ovviamente rete di legame idrogeno. Spero che su questo, ecco, abbiamo chiuso le due differenze importanti tra atropina e scopolamina. Come, ecco, assolutamente, come vi ricordavo, la scopolamina, ancora una volta copio e incollo tutto quello che abbiamo già visto ieri per l'atropina, può essere, non ha, ma questo non vi stupisce ragazzi, non ha, e questo non vi stupisce, 100 volte meno attiva l'attività salvavita, non viene utilizzata ovviamente per ridare forza e ritmo contratti del cuore, ma adesso vi è chiaro, è 100 volte meno attiva a parità di concentrazione, sarebbe sciocco usare la scopolamina e non ovviamente l'atropina, quindi avrebbe esattamente la stessa attività ovviamente di aumento della forza e ritmo contratti? Certo che sì, perché non viene utilizzata? Perché è meno attiva rispetto all'atropina, sarebbe sciocco a livello ovviamente di salvavita, di farmaco che ha questa azione resuscitante, come abbiamo visto ieri, ecco, utilizzare la scopolamina al posto dell'atropina. Viceversa, ragazzi, vi riporto qui in alto, sulla destra, una formulazione che conoscete molto bene, che abbiamo già introdotto ieri per quanto riguarda ovviamente l'atropina, che vi dicevo, grazie al fatto che è proprio meno attiva, e questo ci piace un sacco, ecco, può essere utilizzata anche a livello, passatemi, pediatrico, come, e uso questa, ecco, questa via di somministrazione che conoscete molto bene, che forse avete anche in un qualche modo sperimentato, che è ovviamente il cerotino transdermico, formulazione farmaceutica che conoscete molto bene, che qui troviamo ovviamente applicato per ovviamente fare un'operazione che è tipica ovviamente anche dell'atropina. Ovviamente, ecco, qui dobbiamo stare un po' più attenti, ragazzi, che è quello effettivamente di ridurre, ditemi se vi torna, la contrazione e la secrezione a livello gastrico, che, come vi dicevo, è una sintomatologia tipica, per esempio, di alcune patologie legate alle cinetosi. Ne ho fatta uno, mal d'auto, mal d'aereo, laddove effettivamente il movimento possa effettivamente stimolare meccanicamente il sistema colinergico e quindi aumentare forza contrattile e ovviamente secrezione anche a livello gastrico. Questo ovviamente si traduce in nausea e vomito, scusatemi se semplifico la questione. Super classici, nel momento in cui ovviamente una famiglia, io anche sperimentato come prima, come ovviamente fanciullo e poi come papà, nel momento in cui ci si mette in viaggio, si deve fare un viaggio o relativamente lungo o particolarmente tortuoso, ragazzi, sono i cerottini ovviamente a base di scopolamina, che come potete immaginare sono cerottini transdermici, tra l'altro lo si ricorda perché c'è un posizionamento tipico, no, del cerottino da mettere qui proprio dietro l'orecchio, e viene utilizzato, ragazzi, ecco, proprio perché è meno tossica, capite, meno tossica, proprio perché è 100 volte meno attiva, adesso spero che avete colto la ragione, proprio anche per questo tipo di applicazione. Un'altra applicazione, ragazzi, che vorrei ricordare con voi, proprio dovuto al fatto della sua minore tossicità e avete colto, ecco, minore attività come antagonista, è un'applicazione che devo dire è andata in disuso, ma che sottolineo a voi perché in un qualche modo fino a pochi anni fa un po' di scopolamina veniva sempre utilizzato nel momento in cui volevate eliminare un brutto ricordo in maniera volontaria. Ora, uno dei brutti ricordi che in un qualche modo in alcune nazioni veniva utilizzato era per esempio quello del dolore associato al parto, un momento così bello che però inevitabilmente era associata ad un'esperienza poi molto personale e assolutamente fisiologica di dolore ovviamente legato a quell'evento. Ora, questa cosa è stata fortunatamente abolita anche nei paesi in cui è stata largamente utilizzata, ecco, e mi fermo qui ragazzi, veniva sempre somministrato un po' di scopolamina assieme ovviamente ad alcuni chiaramente antidolorifici, e questo spero sia sufficientemente chiaro per voi, proprio per ridurre il ricordo ovviamente di quel fenomeno, che era un fenomeno bellissimo nell'evento in sé, ai noi associato ad un momento di dolore. Ora, la scopolamina, così come abbiamo visto ieri ovviamente per la atropina, così lo ricordiamo, a livello del sistema nervoso centrale. E vi ricordo che ci arrivano entrambe, guardate, ricordate il coefficiente, no, non ricordate a memoria, guardate il coefficiente di ripartizione di entrambe, abbiamo visto addirittura atropina, coefficiente di ripartizione più elevato della scopolamina, ma sono superiori a zero, quindi sono in grado di essere assorbiti e di essere ovviamente biodistribuiti. Quando arrivo davanti alla barriera ematoencefalica riesco ad attraversarla perché il coefficiente di ripartizione è esattamente positivo, no? Quindi arrivo a livello del sistema nervoso centrale e vi ricordo che lì sono un antagonista, quindi mi contrappongo da un punto di vista della funzionalità a tutto quello che l'acetilcolina media, tra cui vi ho sempre ricordato in modo particolare processi di memorizzazione e apprendimento. Scopolamina, così come in maniera molto più importante ieri abbiamo visto per l'atropina, la scopolamina è in grado di ridurre la capacità di memorizzare, quindi poi ovviamente di ricordare, quindi di rievocare eventi ovviamente del nostro trascorso vicino. Ecco perché, come potete immaginare, se questa scopolamina viene in un qualche modo assunta prima, volontariamente, perché questo è un trattamento che viene fatto prima di un evento spiacevole, la spiacevolezza dovuta al ricordo di quell'evento viene in un qualche modo alterata. Sono stato sufficientemente chiaro, Andrea? Ecco perché la scopolamina, a parte tutti gli effetti che abbiamo già visto ieri, ovviamente quindi a livello della muscolatura liscia, no, miorilassante, a livello delle ghiandole secernente, riduce la secrezione, quindi ecco quel tipico secchezza, come si dice, secchezza delle fauci, la bocca tutta impastata, no, ecco lì solitamente è un effetto classico di tipo anticolinergico, ecco tutti quegli effetti, quindi le ghiandole che secernono di meno, i muscoli che si rilassano di più, quelli involontari, ragazzi, no? Quindi ecco per esempio il controllo, anche in questo caso potremmo avere lo stesso tipo di controllo nell'allargamento del campo visivo pupillare, così come abbiamo descritto ieri. Insomma, tutto quello che abbiamo visto ieri per l'atropina è copia incollabile per la scopolamina, con una piccola differenza, che essendo, ecco qui pensate te, 100 volte meno basica, 100 volte meno basica, adesso la storia la raccontate da soli. E comprendete perché. Ecco, mentre l'atropina nessuno di noi la userebbe come, passatemi, ecco, trattamento per le cinetosi, nessuno di noi, invece la scopolamina, sua cugina, assolutamente sì. E vi lascio questo effetto memoria, ecco qui, effettivamente, con il trattamento del cerotto transdermico, così avete sicuramente. Andrea, ti sembra chiaro?
Sì.
Sono molto felice, grazie. Allora ragazzi, ecco, riassumo così, ecco, in modo tale che ovviamente possiate in un qualche modo immaginare la domanda che vi pongo adesso, è esattamente quello che in un qualche modo abbiamo condiviso sia per l'atropina, qui uso l'atropina come esercizio, ma potrei applicarlo anche alla scopolamina, abbiamo già fatto la considerazione passo non passo le sistemi di membrana e la risposta è stata sì nel momento in cui non sono nella forma protonata, perché nella forma ovviamente protonata sono attivo, però ovviamente sono diciamo meno pronto ad attraversare i sistemi di membrana, visto che ovviamente sono una specie carica. Ora posso portarvi a fare una riflessione: e se io fossi perennemente carica, se io fossi una variante dell'acetilcolina nel mio versante sale d'ammonio quaternario in maniera permanente, vi ricordo che i due alcaloidi che stiamo osservando sono delle amine terziarie, così le ha fatte madre natura, le ha fatte perché dovevano essere in un qualche modo cattive, dovevano essere assorbiti e biodistribuiti, le ha volute così, ok ragazzi, le ha volute così. Ora in questo, ragazzi, potrebbe venirci una buonissima idea da un punto di vista farmaceutico: e se io facessi un'operazione tale per cui quella amina terziaria del mio alcaloide diventasse un sale d'ammonio permanente? Quindi ecco un intervento del farmaceutico su un prodotto di origine naturale. Quindi un prodotto, ditemi se vi torna, così come avrete già visto con la professoressa Sissi, di semisintesi. Parto dall'alcaloide naturale e lo trasformo in un suo derivato che abbia delle caratteristiche comuni, perché la struttura ovviamente rimane la stessa, ma che possa alterare, io dico modificare favorevolmente, un profilo farmaceutico che io desidero. Posso chiedervi, ragazzi, che cosa succederebbe se io trasformo, vediamo se è qui, scusatemi, vado alla diapositiva successiva, se io trasformo questo oggetto, per quello vi chiederei, nel suo sale d'ammonio permanente, cioè, ditemi se vi torna, faccio questa operazione, prodotto naturale a sinistra, atropina, e chimicamente attraverso chiaramente una reazione difficilissima, ragazzi, accidenti, una reazione difficilissima, faccio questa operazione. Ed ecco il primo prodotto di semisintesi intelligente. Se qualcuno di voi in quegli anni, ragazzi, avesse avuto questa intuizione, sarebbe diventato ricco, ma incredibilmente ricco. Posso, Andrea, chiederti qual è il primo importante fenomeno che io non... Allora, chimicamente questa reazione è difficile? Assolutamente no. Posso dirvi Marghera. Beh, c'è un po' la delicatezza dell'estere, ma insomma, messo in sicurezza la delicatezza dell'estere, questa è una reazione estremamente facile da fare, ragazzi. Estremamente facile. E trasformo, ditemi se vi torna, la mia atropina nel suo metil derivato, che diventa, ditemi se vi torna, all'azoto chiaramente, un sale d'ammonio permanente. Ora, prima domanda, vi aspettate che questo sia attivo? Tutti in coro, lo dice Andrea per tutti. Tutti state rispondendo e tutti dite una cosa corretta. Ecco, io non vedo la chat, ma sono certo che tutti voi mi state dicendo sì, Stefano, per forza, se abbiamo detto poco fa, tanto perché diciamo, l'acetilcolina proprio lì porta dei metili, e per cui mi aspetto che ovviamente questo metile... Ma poi vi ricordo che questo è un antagonista, per cui vedremo tra un attimo che sopporta un po' meglio, vi ricordate, l'ingombro sterico rispetto all'agonista? Vi ricordate che vi ho subito detto questo? Anche a livello del sal d'ammonio? Accidenti sì, anche a livello del sal d'ammonio. E vedremo tra un attimo una genialata commerciale, poi commerciale farmaceutica, che conoscete già, incredibile. Ma quindi assolutamente compatibile da un punto di vista sterico? Certo che sì, perché se ce l'è, se è compatibile il trimetil ammonio ovviamente dell'acetilcolina, lo sarà sicuramente anche questo della scopolamina, visto che è un suo competitore al sito di riconoscimento. Siete d'accordo con me, ragazzi? Certo che sì, avete perfettamente ragione. E Andrea, posso chiederti qual è la ripercussione più importante, stabilito che questo sia un oggetto chimicamente accessibile e farmacologicamente attivo, come tutti, attivo nel senso in grado di riconoscere, è un antagonista, ragazzi, è un antagonista, rimane una... Ma certo che sì, non vi offendo, ecco, su questo, non volevo offendervi su questo. Qual è il primo fenomeno che io osserverò, Andrea?
Non ha effetti sul sistema nervoso centrale, neanche effetti periferici.
Abbraccio Andrea, chiaramente vincolo il suo utilizzo, così abbiamo detto, per l'acetilcolina nel luogo in cui viene somministrato, se è orale, ragazzi, gastrointestinale, mi fermo là. Capite? Meraviglioso, se è orale, mi fermo là, ragazzi, non vado ovviamente in periferia e soprattutto non arrivo al sistema nervoso centrale. Meraviglioso, ragazzi. Vi ricordate, ragazzi, un altro distretto che noi abbiamo visto essere interessantissimo da un punto di vista terapeutico per gli agonisti? Il tessuto bronchiale. Vi ricordate, ragazzi, bronchiale, dove abbiamo visto per esempio la metacolina che faceva questo ruolo di broncocostrizione simulando l'asma? Ora, siete pronti ad immaginare con me che abbiamo due distretti terapeuticamamente interessanti? Gastrointestinale, crampi, secrezione, quindi direi ulcera, no? Ulcera a livello gastrico, perché ho secrezione, crampo, intestinale, ulcera, quindi ditemi, gastriti, uso questo termine, arrivo, gastrite, in un qualche, come patologia, gastrite, ulcera nella sua, ovviamente, estremizzazione. Ce n'è un altro che potrei andare oltre, ovviamente, chiaramente il carcinoma gastrico, il GIST, no? Questi terribili carcinoma gastrici che a volte sono degenerazioni non trattate ovviamente di ulcere, ovviamente a livello gastrico. Quindi io direi, primo aspetto, mi aspetto che questo oggetto sia perennemente farmacodinamicamente attivo, sì, perché è un sale d'ammonio sempre, non è pH dipendente, ragazzi, non transita di sua sponte le membrane, bellissimo, dove lo somministro agisce, quindi il primo distretto, se lo somministro per via orale, io direi a livello gastrico, molto bello, lì agisce e ditemi se vi torna, riduce la contrazione, riduce la secrezione. Perfetto, in tutti quei casi in cui la contrazione e la secrezione è aumentata, guarda caso gastriti e ovviamente poi nella progressione ulcere e nella progressione, mi fermo qui, necrosi ovviamente, quindi patologie tumorali a livello, non che sia un antitumorale, mi fermo prima, per quello dico, diminuisco la contrazione, diminuisco la secrezione, preventivo quindi, preventivo in tutti quei sistemi in cui l'apparato gastrico è sovrastimolato, gastriti e ulcere, e mi fermo lì perché la degenerazione dell'ulcera ovviamente porta ovviamente a patologie neoplastiche, quindi bellissimo, ma soprattutto purtroppo l'apparato gastrico, l'abbiamo visto ieri, è in transito, quindi il tempio ovviamente sì, gastrico, certo, importante, poi abbiamo il transito e a livello intestinale diventa ovviamente la genialata. Crampi, nel momento in cui ho una ipercontrazione dell'epitelio intestinale, uso questo termine, che vuol dire a casa mia crampi, crampi allo stomaco, io direi che automaticamente avete subito un trattamento locale, perché non andiamo oltre. E vi ricordo che tutti ovviamente i recettori sono di membrana, quindi il sito ortosterico guarda il lume, guarda fuori, ragazzi, quindi non c'è bisogno che l'oggetto entri nelle cellule, anzi non c'è bisogno che entri nelle cellule, perché i recettori guardano fuori e quindi è perfetto, ok ragazzi? Direi a livello intestinale eccezionale se vi torna, ragazzi, perché questo ovviamente, ecco, vuol dire avere la capacità di miorilassare la muscolatura liscia intestinale, il che vuol dire che se l'avete contratta in maniera aberrante, crampo intestinale, dolore, potete capire, dolore a seguito di quel crampo, se il muscolo si rilassa, il dolore si riduce indirettamente. Cogliete, ragazzi, non è un antidolorifico, ma è un miorilassante. Se il muscolo non si contrae più in maniera aberrante, non ho neanche più il segnale che arriva a livello del sistema nervoso centrale, che è il dolore. Il dolore mi dice, attenzione, qualcosa non va lì. Ok, ragazzi? Quindi io, rilassando la muscolatura, aumentando la sua capacità di rilassarsi, automaticamente, indirettamente, riduco la sensazione del dolore locale. Vi torna, ragazzi? Quindi non è un antidolorifico, ma a seguito di una riduzione della contrazione, riduco anche il segnale di allerta dolore. Bellissimo. E vi introduco questo farmaco, secondo me, ecco, che apre la strada poi ad alcuni diventati più famosi di lui, ma per me, ecco, non ce n'è uno più bello di lui, che è la tropina meto, perché è metile nitrato, perché il controione, come sapete, è un sale d'ammonio, ci vuole sempre un controione. In questo caso la reazione, ecco, prevedeva che il controione fosse lo ione nitrato, ed ecco perché viene chiamata storicamente atropina meto, perché ricorda il metile, met per metile, nitrato perché il controione è un nitrato. Ma ecco, anche qui il nome ci dà un effetto memoria un po' di quello che è avvenuto, ma direi che è meraviglioso, ragazzi. Altro epitelio, ditemi se vi torna, ragazzi, altro epitelio, quello bronchiale. Immaginate che io utilizzi in maniera intelligente una via di somministrazione che arrivi specificatamente a livello bronchiale. L'abbiamo già visto, inalatoria, un aerosol, per esempio, un'nebulizzazione, in modo tale e io sia in un qualche modo in uno stato di broncocostrizione. Questo è un periodo orribile, poi, soprattutto per alcuni di voi che soffrono ovviamente di crisi asmatiche, soprattutto nel momento in cui abbiamo graminacee, parietaria, no, e quant'altro, che in questo momento è in fioritura e che accidentalmente, per rilascio di istamina, ovviamente provoca, come sapete, ecco, soprattutto a livello bronchiale, una broncocostrizione tipica, no? Tipica delle, diciamo, delle patologie asmatiche, broncocostrittive o dell'asma, delle patologie asmatiche. Ecco, vi torna che se io utilizzassi un oggetto di questo genere attraverso quella via di somministrazione potrebbe essere un rimedio efficacissimo, poi ne vedremo degli altri, ma questo è un primo rimedio efficacissimo per ridurre la contrazione dovuta ovviamente alla liberazione di istamina, che è ovviamente il portatore sano di questo segnale, costringi, quindi riduci il lume, no? Durante questo stato infiammatorio. E dichiaro, ragazzi, che questo oggetto ha esattamente l'effetto contrario, perché è un antagonista, quindi sollecita ovviamente l'epitelio a non essere più responsivo, in questo caso anche al contributo ovviamente istaminergico e colinergico, scusatemi, che in questo caso supporta ovviamente la patologia asmatica, e di conseguenza ecco che il bronco aumenta il suo lume, aumenta ovviamente il carico, il flusso ovviamente di aereiformi, quindi di ossigeno, e quindi ecco la storia, la completate da soli. Ma anche qui, bellissimo, l'intervento è, attraverso quella via di somministrazione, assolutamente pertinente, perché quell'oggetto deve ovviamente distribuirsi attraverso quella via di somministrazione solamente nel luogo in cui ovviamente verrà ad essere veicolato, non potrà transitare, per cui non avrà un effetto periferico, perché comunque non avrà un effetto periferico, ed è ovviamente, ecco, anche questo non viene. Nessun effetto centrale, ragazzi, me lo avete già detto, è perfetto, l'ha detto Andrea, perché questo comunque, anche se dovesse, quella parte che dovesse minimamente, ecco, chiaramente se io lo uso per via iniettiva, chiaramente, se ho tutti gli effetti a livello periferico, anche a livello cardiaco, certo che sì, anche a livello cardiaco, però la via iniettiva, capite bene, è una via che abbiamo visto emergenziale, oppure nel momento in cui le biodistribuzioni lo richiedessero, ma in questo caso, visto che tutte le forme a noi più gradite da un punto di vista del, diciamo, del coinvolgimento del paziente, compliance, no, del paziente, sono favorevoli, orale per l'apparato gastrointestinale, inalatorio nel momento in cui dovessi ovviamente lavorare a livello bronchiale, direi che è l'apoteosi, no, della farmaceutica, che in qualche modo si combina con la tecnologia. se uno dovesse avere una necessità, chiaramente, ecco, a livello emergenziale, chiaramente può utilizzare questi farmaci anche a livello iniettivo, ma capite bene, non è questo il messaggio se devo fare un'operazione trovando la collaborazione del paziente, cogliete ragazzi? Però orale e inalatoria la trovate sicuramente la collaborazione del paziente, scusatemi se uso questo con un po' di egoismo industriale, quindi vuol dire tanti clienti, perdonatemi, e con molto rispetto etico, ragazzi, vuol dire tanti clienti, perché quando uno deve scegliere tra pungersi e ovviamente fare un aerosol piuttosto che una nebulizzazione o una l'ingezione di una compressa, a meno che uno non abbia ogni tanto la psicosi ovviamente del, no, della glottide chiusa, ma diciamo tranne situazioni particolari o di non collaboratività del paziente, chiaro, se il paziente non è collaborativo, che magari è in una situazione di fragilità per altre ragioni, è chiaro che ovviamente la riniettiva rimane sempre a nostra disposizione, ma spero che abbiate colto che qui abbiamo una genialata, ragazzi, che vi sto introducendo, che è grande come sempre. Ecco che qui vi riporto esattamente alcuni elementi che abbiamo discusso adesso a voce insieme, e vi faccio vedere, ragazzi, due oggetti che, ecco, che vengono largamente ancora oggi utilizzati, ecco, uno per quanto riguarda la somministrazione orale, quindi l'apparato gastrointestinale, quindi ecco l'atropina ammonitonitrato, e vi faccio rivedere quest'altro, guardate, ecco, la grande fantasia poi farmaceutica, potete immaginare che là sopra hanno messo di tutto di più, ma certo che sì ragazzi, hanno messo di tutto di più. Vi faccio vedere, ecco, l'ipatropium, che è un altro oggetto che viene largamente utilizzato per via, ecco, inalatoria, ma solo perché, capite bene, la industria farmaceutica che per primo l'ha messo in commercio, ha trovato quella come nicchia di mercato più interessante. Potrebbero essere sostituiti i due oggetti, uno come gastrointestinale e l'altro, ma assolutamente sì ragazzi. È che in questo caso poi ogni industria farmaceutica si è riservata una nicchia di mercato in funzione delle patologie di proprio interesse, ed ecco che il metonitrato viene ancora oggi prevalentemente utilizzato come somministrazione orale per ovviamente il controllo, come mio rilassante, il controllo ovviamente dello spasmo aberrante, il crampo intestinale, oppure per problemi di carattere ovviamente legato a gastrite e ulcera, come vi dicevo poco fa. E invece l'ipatropium, ecco, ipatropium, anche qui qualche volta i nomi di fantasia, ragazzi, ecco, dicono per me tutto, dicono niente. In questo caso, ecco, ricordatevi, guardate quella sostituzione al sale d'ammonio, ma ecco, la filosofia che stiamo introducendo è esattamente la stessa. Faccio un sale d'ammonio permanente, tra l'altro ogni industria farmaceutica là sopra ci ha messo sostituenti che siano ovviamente sempre compatibili con questo aumento, no, di occupazione del sito ortosterico che è tipico degli antagonisti rispetto agli agonisti. Vi ricordo l'ipatropium perché viene ancora utilizzato, e vedete lì sopra IPA, perché c'è effettivamente lì un isopropile, vedete lì l'isopropile come sostituente al posto del metile, e quindi ecco che c'è anche qui un effetto memoria. Ma se guardate, gli oggetti sono tutti copia e incolla, tutti prodotti di semisintesi a partire dalla piccola atropina. Ragazzi, e qui non c'è trucco, non c'è inganno. Andrea, ti sembra chiaro? È la filosofia, eh?
Sì, sì, uno dei due l'ho anche preso.
Posso chiederti quale? Ah, vabbè, no, scusami, no, è un dato sensibile, non dirmelo, ti prego.
No,
vabbè, no,
vabbè,
no, 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 non dirmelo, Andrea, non voglio saperlo, scusa, ti ho fatto una domanda che non dovevo farti. Scusami. E poi, ragazzi, eccola qui, basta. Su questo sono, guarda, apoteosi, fatemi vedere. Eccola qui, guardatela un attimo, questa lo conoscete prima ancora, ragazzi, di venire ovviamente a fare il corso di farmaceutica 2. Vi faccio questa operazione intelligentemente, anche qui la casa farmaceutica di cui non voglio ovviamente fare pubblicità né alla specialità né alla casa farmaceutica che per prima l'ha portata ovviamente sul mercato e continua ovviamente a distribuirla, non voglio fare pubblicità, ma non posso non ricordarvi che ci sono alcuni farmaci largamente utilizzati di cui magari voi stessi siete stati in un qualche modo ovviamente soggetti al trattamento, e questo, guardate, questo derivato della scopolamina, perché tutto quello che vi ho detto per la atropina, siete d'accordo con me che potrei copia e incollarlo per la scopolamina? E questo è l'esempio magnifico, un sale di ammonio della scopolamina. Un sale d'ammonio, tra l'altro, posso dirvi, veramente da Marghera come procedura sintetica, ecco perché, no, il grande valore aggiunto anche da un punto di vista commerciale, ovviamente nel momento in cui per primi avete portato sul mercato un oggetto di questo genere. Butil scopolamina, la N-butil scopolamina, un sale di ammonio quaternario prodotto di semisintesi della scopolamina, che posso dire copia e incollo tutto quello che abbiamo già detto per il metil derivato dell'atropina, uguale, con ovviamente una diciamo, un essere famoso, un essere un VIP, VIP, ovviamente da un punto di vista farmaceutico, perché non c'è nessuno di voi che non conosce, e qui lo dico pubblicamente non per fare pubblicità, nessuno di voi non può non conoscere ovviamente il Buscopan come ovviamente specialità farmaceutica. Ve lo ricordo, ecco qui sulla destra, proprio perché abbiate un effetto memoria molto importante di quello che abbiamo detto. L'utilizzo è chiaramente quello che abbiamo detto, insomma non devo dirvi altro, conoscete tutto ovviamente sulla N-butilscopolamina, anche perché qualcuno di voi potrebbe effettivamente averlo già ovviamente sperimentato. Invece ricorderete, ecco, vi lascio un po' di effetto memoria ragazzi, come il Buscopan è stato in un qualche modo ecco sviluppato ovviamente all'interno dell'industria farmaceutica, di cui ecco non parlo solamente per una questione ecco di evitare la pubblicità, vi lascio un effetto storico ovviamente su come è stato sviluppato, questo ci interessa, scusatemi, ecco così in questa versione un po' più semplificata del nostro incontro, ecco meno, però ve lo lascio. L'altra cosa molto interessante che vorrei cominciare a condividere con voi è che molto spesso uno potrebbe fare anche operazioni molto intelligenti di questo tipo. Faccio un'associazione, e un'associazione molto intelligente, per esempio, in cui io utilizzo un mio rilassante come la N-butilscopolamina, no? A sinistra, mio rilassante, con un classico antinfiammatorio barra antidolorifico. Super famoso è la versione, ecco, anche qui, scusatemi se plus di quella specialità che ho citato poco altro, che non è altro che la combinazione di due oggetti che vi sto facendo vedere, che conoscete molto bene, N-butilscopolamina e ovviamente paracetamolo. Con la bellissima azione combinata, ditemi se vi torna locale periferico. Andrea, mi dici chi è locale e chi è periferico, così in un qualche modo, lo so, è quasi offensiva la domanda. Locale, periferico. Somministrazione per via orale, molto bello, locale, periferico.
Il locale per forza perché ha il sale d'ammonio protonato, periferico il paracetamolo.
Buon, grazie, bellissima, capisci? Combinazione intelligentissima di un'azione mio rilassante locale a livello gastrointestinale, non posso non dirlo, gastrointestinale da un lato, ovviamente N-butilscopolamina, e dall'altro lato un supporto periferico antinfiammatorio, che spesso, se ci pensate, antinfiammatorio antidolorifico, perché quindi il dolore come segnale, come nel crampo intestinale dolore, segnale di un eccesso di contrazione, nell'infiammazione è dolore e eccesso ovviamente di, cosa potrei dire, cascata dell'acido arachidonico, che così ragazzi mettiamo dentro tutto, ok ragazzi, vi torna? Ecco, un segnale di dolore che dire attenzione, qui mi sembra che no, le COX stiano lavorando più di quello che in un qualche modo sarebbe necessario, e quindi producono un segnale che ovviamente poi io recepisco in maniera generale come infiammazione, però qui bisogna metterci una pezza. Ecco che molto spesso il dolore è il segnale di uno stato infiammatorio che sta progredendo e che richiede un'attenzione o del sistema nervoso, scusatemi, o del sistema immunitario, cogliete? Attenzione del sistema immunitario, per cui quando arriva il segnale del dolore sopra dici sistema immunitario attivati, chiaramente, da un lato, oppure dall'altro, ecco, volontariamente intervento esterno attraverso utilizzo ovviamente di antinfiammatori o di un intervento chirurgico nel momento in cui dovessimo andare all'estremo di un'infiammazione che è ovviamente causata da un danno tessutale importante. Ok ragazzi, scusate, mi sono divagato. Anche qui per dirvi che ci possono essere delle strategie di combinazione, questa è bellissima, no? Di locale periferico di questo tipo. Vi ho citato una di quelle famose, adesso spero che possiate comprenderlo. Direi che in un qualche modo su questo sono felicissimo. Ragazzi, posso condividere con voi adesso che siamo prontissimi? Allora, se abbiamo in un qualche modo imparato questo oggetto, per diciamo vivacizzare da un punto di vista commerciale e quindi anche terapeutico lo scenario, possiamo da farmaceutici ecco cominciare ad avere un po' di fantasia e immaginare che alcune di queste ovviamente porzioni potrebbero essere a questo punto, imparando da Madre Natura e dai suoi prodotti di semisintesi, ovviamente ottimizzate attraverso ovviamente una cosa a noi molto cara come la bioisosteria, e potrei focalizzare la mia linea di intervento bioisosterica ovviamente facendo una prima operazione sulla natura di questo acido, che chiaramente l'abbiamo già discusso, è il nostro acido tropico, e che potrebbe essere a questo punto, ditemi se vi torna, facilmente sostituibile facendo un'operazione molto semplice, ditemi se vi torna, anche così uno ricorda. Vi ricordate che esiste una reazione che si chiama di transesterificazione? Prendo un estere e lo trasformo in un altro estere. Ora, potrebbe venirci una genialata, dire per avere un po' di vivacità farmaceutica e quindi anche di variabilità terapeutica, no? Potrei cominciare a modificare la natura di quell'estere utilizzando una semplicissima reazione che conosco molto bene, che prendo un estere e lo trasformo in un altro estere, reazione di transesterificazione, utilizzando intelligentemente qualcosa che a noi è molto caro come farmaceutici, il concetto di bioesosterismo. E vorrei, ragazzi, portarvi per mano su questa semplice ma importantissima da un punto di vista farmaceutica modificazione, introducendovi per esempio questo oggetto qui. Ok, ragazzi, dove in realtà, se voi guardate bene, ecco, qui abbiamo, ditemi se vi torna facilissimo identificare una scopolamina nella sua variante metilata. La scopolamina si identifica facilmente, presenza delle posside oramai non ci è stata metilata, quindi non abbiamo più ovviamente il problema, vi ricordate, assiale equatoriale, perché anche l'altra posizione comunque è stata metilata, quindi sono esattamente equivalenti, quindi ritorna ad essere un sale d'ammonio quaternario. Ditemi se vi torna, ragazzi, quindi ancora geolocalizza la sua attività. E invece abbiamo fatto un'operazione interessantissima, ragazzi, guardate, a livello di quello che dovrebbe essere l'acido tropico. Ora, perché vi riporto il tiotropium nella sua versione bromuro come esempio, ragazzi, perché dobbiamo imparare la memoria? No, ma perché qui c'è un bellissimo ricordo di relazione struttura attività, che se questa sostituzione l'aveste fatta voi ai suoi tempi, sareste diventati ricchi, così come sareste diventati ricchi se aveste avuto la genialata di trasformare la tropina, la scopolamina nel suo sale d'ammonio quaternario ed applicarla intelligentemente, così come abbiamo visto essere stato fatto. Anche in questo caso questa sostituzione bioisosterica vi avrebbe portato a diventare ricchi. Perché? Perché questo oggetto non è più derivante dalla semplice scopolamina. Uscite dalla, diciamo, proprietà intellettuale di madre natura e ne fate un oggetto che è un oggetto unico e quindi brevettabile. Ok, ragazzi? Unico e brevettabile. Certo, non potevamo farlo chiaramente sulla scopolamina perché è prodotto naturale, ma in tutti i suoi derivati sì, anche questo, che addirittura si allontana ancora di più dall'essere ovviamente scopolamina. Perché vi ricordo il tiotropium, ragazzi, nella sua forma bromuro? Chiaramente perché l'applicazione terapeutica, anche qui copio e incollo, non devo dirvi niente, questo viene utilizzato, guardate, vi lascio, ecco, a sinistra, chiaramente un effetto memoria molto importante su quale sarà la sua prevalente utilizzazione. Vedete il nebulizzatore classico, a questo punto immaginare che venga utilizzato in tutte le forme ovviamente di broncocostrizione e in un qualche modo quindi nel trattamento in modo particolare. Ecco, qui io ricordo sempre c'è questa patologia ovviamente polmonare che si chiama ovviamente di costrizione cronica, viene anche chiamato dall'anglosassone COP, vedete nell'acronimo, però direi che in un qualche modo in tutti i casi in cui avete la necessità di avere una broncodilatazione, questo è un oggetto che può essere un'alternativa ovviamente a quelle che abbiamo visto, all'ipatropium che abbiamo visto poco fa, ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno. Ma perché mi interessava farvelo vedere, ragazzi? Perché recupero questa piccola tabellina che vi ricorda un concetto che avete visto con la professoressa Sissi e che per noi è carissimo, che è quello di bioesosteria e che qualche volta rappresenta, se ci pensate, un elemento di scherno, di burla, di presa in giro da parte dei nostri colleghi chimici che ci dicono effettivamente che sappiamo solamente fare la sostituzione ovviamente clorometile o idrogeno metile o idrogeno cloro. Ma voi cogliete la importanza di fare anche una sostituzione che può sembrare banale da un punto di vista chimico per quello che è l'impatto farmaceutico-farmacologico. Garantire interazione a prescindere dalla natura chimica, che per noi vuol dire effettivamente essere in grado di modulare l'attività da un lato e di avere uno spazio brevettuale di unicità, quindi del nostro composto chimico, che consente poi all'industria farmaceutica di avere anche un comprensibile, giusto, ritorno economico nel momento in cui siete i primi a mettere sul mercato una struttura nuova. E ragazzi, non potevo non ricordarvi in questo caso la più semplice, classica bioisosteria che avete visto, ecco, fenile tiofene. Andrea, ecco, perché anche in questo caso da una lezione semplice accademica, no? Fenile tiofene, ne nasce un farmaco, ok ragazzi? Quindi volevo in un qualche modo lasciarvi come ricordo il fatto che anche queste semplici regole possono diventare preziosissime nel momento in cui dovete variare con intelligenza la natura di alcuni gruppi funzionali che garantiscono ovviamente lo schema di interazione a prescindere ovviamente dalla natura chimica del sostituente stesso. Qui Zorro 96 mi aveva fatto una domanda che io però non ho riportato, di cui ovviamente mi fermo qui. Andrea, ti chiedo solo se sapreste giustificare la bioisosteria, ovviamente feniletiofene, e su questo mi fermo ricordando cosa abbiamo visto oggi, e poi vi saluto per bene ragazzi. Abbiamo preso in considerazione la scopolamina, abbiamo preso in considerazione le sue differenze più importanti rispetto ovviamente alla tropina, e dopodiché abbiamo imparato a trasformare questi oggetti nei loro sali di ammonio quaternari permanenti, andando in un qualche modo a identificare l'impatto da un punto di vista, passatemi, chimico-fisico, nell'avere trasformato un'ammina terziaria in un sale d'ammonio quaternario da un lato, e la ripercussione da un punto di vista farmacologica terapeutica. Abbiamo visto alcuni sali di ammonio, uno dei quali, la N-butilscopolamina, diventato famosissimo in una delle specialità ovviamente che sono ancora oggi somministrate, e ovviamente le loro applicazioni terapeutiche, sia a livello, soprattutto quelle geolocalizzate a livello gastrointestinale e a livello bronchiale. Poi abbiamo fatto una piccola operazione di modificazione bioisosterica, la prima è quella che abbiamo condiviso oggi insieme, che prevede ovviamente il partire da questi sali di ammonio quaternario e ovviamente bioisostorizzarli in oggetti nuovi che mantengono però ovviamente il profilo di interazione e di conseguenza anche l'applicazione di tipo terapeutico. Con questo ragazzi io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani, solita ora e solito posto. Ciao ragazzi!
Ancora 2 minuti per due domande.
Ma certo che sì, con piacere enorme ragazzi, scusatemi, con grandissimo piacere.
Allora, la prima è: perché partiamo dalla scopolamina meno attiva piuttosto che dall'atropina per creare dei derivati?
Sì, domanda molto lecita, perché spero abbiate colto ragazzi che quando noi la trasformiamo nel sale d'ammonio quaternario questo problema non c'è più, perché è sempre sale d'ammonio quaternario. Se vi ricordate, il problema dell'essere meno attiva, uso questo termine, essere in grado di riconoscere meno il proprio recettore, è perché l'equilibrio protonata non protonata era spostato verso la forma non protonata, ma qui noi abbiamo trasformato quella ammina terziaria in un sale d'ammonio che è sempre sale d'ammonio, non è pH dipendente, e quindi, ditemi se vi torna, è come l'acetilcolina, il sale d'ammonio, permanentemente nella sua farmacodinamicamente attiva. Andrea, ti sembra chiaro? Oddio, dovrebbe rispondere la persona che ti ha fatto la domanda, ma dimmi se la logica ti torna. Abbiamo tolto l'equilibrio acido-base ed era questo che limitava, vi ricordate, la presenza di una popolazione 100 volte inferiore di specie protonata, era meno basica. Ma qui trasformiamo tutta la scopolamina nel suo sale d'ammonio quaternario, quindi il sale d'ammonio quaternario è permanente, è pH indipendente per definizione, quindi la carica positiva, che è l'interattore importante che abbiamo visto, è sempre lì, non dipende dal pH. E quindi non dipende dalla pKa ovviamente della mina originaria. Ti torna Andrea?
Sì, in poche parole, cioè, aggiungendo un metile non cambia molto, cioè non cambia più l'attività tra scopolamina e atropina.
Bon, perfetto, assolutamente, ecco, giusto, in realtà non avevo detto questo ma lo estendi correttamente tu, non c'è a questo punto una importante differenza tra essere atropina metil derivato, scopolamina metil derivato da un punto di vista farmacodinamico. Sì Andrea, pertinente, corretto.
Ok, perfetto. L'altra, effettivamente, infatti stavo pensando a una risposta perché mi aveva chiesto la differenza e qualcun altro oltre a me si è posto il dubbio e fa che non è chiaro perché siano due gruppi funzionali isosteri il...
Oh, Zorro 96! Zorro 96, quindi mi fa molto piacere ragazzi. Allora, posso chiedervi, vi disturba ragazzi, perché nel forum, perché così vi lascio anche un'immagine, cioè pertinentissimo, vi ringrazio di cuore, fatelo sempre ragazzi, se avete domande che io do per scontato, perché magari, ecco, di solito le sostituzioni bisosteriche le si incontrano per esempio anche in farmaceutica 1, ma uno magari non ricorda, giusto, è legittimo ragazzi, oppure dice sì, è vero, le avevo anche studiate, ma in questo momento non mi è chiara la ragione vera, ecco, con me vi prego, tutto quello che chimicamente non vi torna, vi prego, chiedetemelo, sono qui per voi, quindi è un piacere grande se posso condividere, se non lo so, ve lo dico ragazzi, non è che ho, ecco, quello che non so, Ecco, sicuramente ecco, lo condivido con voi, ma volete che non condivida quello che so, se questo ritengo possa esservi utile? Quindi se gentilmente me lo mettete nel forum, avrei anche una piccola immagine. Vi ricordate come la sfericità dell'atomo? Ecco, da condividere con voi, perché effettivamente uno potrebbe chiedersi, ma Stefano, perché da un punto di vista chimico, esiste questa trasformazione bioisosterica tra un fenile e un tiofene? Ecco, su questo ringrazio Andrea, o comunque chi per Andrea poi ha fatto la domanda, e se gentilmente me la mettete nel forum io sarei felicissimo, perché ci rimane una traccia, ok ragazzi?
Va bene.
Grazie di cuore, se non c'è altro Andrea? Perfetto,
No, basta.
allora ancora un grazie per la pazienza e ci vediamo domani. Ciao
A
cari!
domani, grazie.